Radio 3 Mondo.
Buongiorno Luigi Spina e bentornati a Radio 3 Mondo in questa prima giornata di marzo. La nostra sarà una puntata tutta mediorientale dedicata alle svolte vere, presunte, avviate da Joe Biden nella regione. È una mezza svolta quella dei rapporti con l'Arabia Saudita, secondo i critici, dopo la pubblicazione dei documenti dell'intelligence sull'uccisione del dissidente saudita Jamal Khashoggi. È una svolta che comunque non è sufficiente a porre fine al conflitto nello Yemen, la più grave crisi umanitaria del nostro tempo, che anzi, come vedremo oggi andando sul campo, va incontro a una nuova devastante escalation. Per trovare una soluzione politica al conflitto yemenita probabilmente serve anche un più ampio accordo con l'Iran, sostenitore dei ribelli Houthi, ma proprio ieri è arrivata da Teheran la risposta negativa alla proposta di Washington di tornare a negoziare sul nucleare. Oggi con i nostri interlocutori ci muoveremo seguendo tutti questi diversi dossier anche sul campo, appunto nello Yemen, ma in Medio Oriente arriviamo come sempre anche passando attraverso le scorciatoie delle reti sociali. Vi segnaliamo intanto con Giulia De Luca alcuni hashtag: Yemen Conflict, Houthi Forces, Ma'arib, la battaglia campale che aspetta il paese, Nuclear Deal, Justice for Jamal. E poi il nostro focus oggi è su una persona, la ricercatrice e fidanzata del giornalista Jamal Khashoggi, Hatice Gengi. Vi rimandiamo al suo profilo Twitter, alle sue dichiarazioni subito dopo la pubblicazione del rapporto e anche l'intervista esclusiva realizzata qui per Radio 3 Mondo alla fine del 2019 da Laura Silvia Battaglia.
Yani aslında burada Amerika Birleşik Devletleri başta olmak üzere Avrupa'nın herhangi bir pozisyonu olmadığı için ya da herhangi bir şekilde bir duruş göstermedikleri için almadıkları sorumluluklar üzerinden bir tanımlama yapma imkanımız yok. Hiçbir şey yapılmadığı için yani çok büyük bir hayal kırıklığı ve aslında çok büyük bir skandal Avrupa'nın değerlerinin.
A Radio 3 Mondo la voce di Hatice Gengiz, la fidanzata del giornalista saudita Jamal Khashoggi, ucciso il 2 ottobre del 2018 nel consolato saudita di Istanbul. Quello che stiamo ascoltando è il frammento di un'intervista realizzata qui a Radio 3 Mondo da Laura Silvia Battaglia del 19 dicembre del 2019, che in questo frammento che stiamo ascoltando Hatice Gengiz si rivolge alla comunità internazionale con una vibrante denuncia e richiesta di intervento, perché dice non c'è stata alcuna posizione ufficiale né da parte dell'Europa né da parte degli Stati Uniti. Jamal Khashoggi peraltro è anche cittadino statunitense, gli Stati Uniti l'avevano accolto anche giornalisticamente, scriveva per il Washington Post, non c'è stata alcuna condanna o sanzione generale e universale e questo mi ha spezzato il cuore. Hatice Gengiz parla di una reazione inaccettabile, vorrei che entrambi, dice ancora, avessero la volontà di colpire l'Arabia Saudita in qualche modo con delle sanzioni, ma questo non è avvenuto e credo che questo comportamento sia scandaloso. Adesso in realtà qualcosa si è mosso negli Stati Uniti. Alla fine della scorsa settimana il nuovo presidente Joe Biden ha dato il via libera alla pubblicazione del rapporto dell'intelligence USA sull'uccisione di Khashoggi, che Trump aveva invece voluto tenere segreto. Per valutarlo al meglio abbiamo chiamato Eleonora Ardemagni, ricercatrice associata dell'ISPI, assistente all'Università Cattolica di Milano e analista delle vicende saudite, molto attenta anche a quello che sta accadendo nello Yemen. Eleonora Ardemagni, bentornata qui tra noi a Radio 3 Mondo.
Grazie, buongiorno a voi.
Allora Ardemagni, un passo sicuramente avanti c'è stato, almeno dal punto di vista della trasparenza, perché il documento dell'intelligence fa una ricostruzione abbastanza accurata dell'orribile omicidio di Jamal Khashoggi e poi anche espone in modo chiarissimo le responsabilità dell'uomo forte dell'Arabia Saudita, il principe Mohammed bin Salman. Eppure i critici negli Stati Uniti sono tanti e sottolineo che quello che è mancato, e secondo loro, ma forse sono commenti prematuri, lo chiedo a te, è una chiara sanzione politica nei confronti di Mohammed bin Salman, una chiara frattura, volontà comunque di rivedere i rapporti con l'Arabia Saudita, la sintesi, ecco, che troviamo in molte testate, ad esempio il New York Times, vicino all'amministrazione Biden, è in questo caso per la prima volta Joe Biden ha fatto parlare la Realpolitik, forse malintesa. Eleonora De Magni.
L'amministrazione Biden sta tentando di ricalibrare la propria relazione strategica con l'Arabia Saudita, la relazione strategica degli Stati Uniti, ma sta cercando di mantenere, di portare avanti questa relazione strategica. Per questa ragione finora sono state escluse da parte degli Stati Uniti, anche con la nuova amministrazione, sanzioni dirette confronti di Mohammed bin Salman. Perché? Perché sullo sfondo c'è la partita generale, quella di politica regionale con l'Iran, nella quale gli Stati Uniti hanno bisogno anche dei sauditi, hanno bisogno delle monarchie del Golfo per arginare le minacce alla sicurezza regionale che provengono non soltanto dall'Iran e dalla questione del nucleare, ma anche dalle milizie sciite siriane e dalla crescente proliferazione anche balistica, missilistica di droni nella regione. Quindi è sicuramente un sentiero stretto quello di Biden, che sta cercando di ritrovare delle leve politiche e negoziali nei confronti dell'Arabia Saudita, e credo che la declassificazione dal rapporto appunto sulla vicenda Khashoggi sia proprio funzionale a questo punto. Quindi c'è sicuramente una forte
un passo avanti. Biden in realtà lo ha già fatto, importante nel quadro dei rapporti con i sauditi, quando ha annunciato la fine di ogni forma di sostegno all'intervento militare guidato dall'Arabia Saudita, che vede coinvolto altri paesi del Golfo, nello Yemen. Questo ovviamente, l'annuncio non ha capacità taumaturgica di porre fine al conflitto, anzi proprio poche ore fa le Nazioni Unite hanno lanciato un nuovo allarme sul possibile ulteriore aggravamento della crisi umanitaria che devasta lo Yemen. Si parla di una nuova minaccia dell'estensione della carestia. Allora, per capire qual è la situazione, andiamo sul campo, andiamo nello Yemen, a Sana'a, la capitale dello Yemen, che lo ricordo ormai da tempo è in mano proprio ai ribelli Houthi, dove ritroviamo Federica Ferraresi, che a Sana'a è vice capo missione di Médecins Sans Frontières. Federica Ferraresi, grazie per essere con noi qui a Radio Tremondo.
Buongiorno, grazie a voi per avermi invitata.
Le posso chiedere allora qual è in questo momento la situazione della crisi umanitaria che coinvolge tutto lo Yemen, e quali sono anche le principali necessità, le priorità? Lo chiedo perché, se non sbaglio, tra poche ore dovrebbe iniziare anche un'importante conferenza internazionale dei donatori, e le Nazioni Unite appunto chiedono ai diversi paesi di farsi avanti. Qual è la situazione, Ferraresi?
Allora, la situazione è drammatica. La situazione, dopo più di 6 anni di conflitto, ha lasciato il paese in una crisi umanitaria profonda, in costante emergenza e con un altissimo impatto sui civili. Parliamo ad oggi di circa 4 milioni di persone che hanno dovuto lasciare le loro case, parliamo di più di 100.000 vittime del conflitto, di cui circa 12.000 civili. Parliamo di un paese dove circa l'80% della popolazione soffre la fame in condizioni di carenza di beni primari come il cibo. Parliamo di un paese dove in seguito al conflitto la maggior parte delle strutture sanitarie sono state distrutte, dove c'è una carenza enorme di medicinali, dove il personale sanitario del Ministero della Salute non riceve il salario. Dove mancano i bisogni primari, e dove il paese è in costante crisi sanitaria, economica, umana.
Ecco, Federica Ferraresi, in questo contesto che ci ha tratteggiato con molta precisione e rigore, contesto drammatico, è partito nelle ultime settimane e negli ultimi giorni un nuovo allarme per quello che viene già definito un disastro umanitario alle porte, imminente, legato a una possibile battaglia che vedremo poi con Eleonora De Magni, anche fondamentale dal punto di vista strategico, la battaglia che si va preparando a Marib che è nel mirino delle forze Houthi che stanno avanzando sul territorio. Le posso chiedere, dal punto di vista umanitario, qual è la situazione a Marib, quali nuovi emergenze potrebbe innescare l'avvio di questa battaglia? Federica Ferraresi.
Allora, effettivamente oramai è dal 7 di febbraio, noi abbiamo un progetto a Marib dove forniamo assistenza sanitaria primaria alle popolazioni più vulnerabili, che sono i displaced, sono i migranti, perché Marib è sulla tratta, per i migranti e le popolazioni vulnerabili. Quindi noi abbiamo un progetto là, e oramai dal 7 di febbraio, sono 3 settimane che vediamo un'escalation di militare lungo le front line che circondano, oramai questa che è un po' un'enclave, no? E lei ha detto bene, no? E rappresenta un po' l'ultimo governorato strategico per tutti. In queste ultime settimane l'intensificarsi del conflitto ha ulteriormente provato quest'area, determinando una carenza sanitaria. Si contano migliaia di vittime, per ora solo tra i militari, perché il conflitto è abbastanza mirato, solo tra i militari e non tra i civili, ma un'emergenza per feriti da combattimento nei 3 ospedali che sono presenti a Marib, e un'ulteriore emergenza legata agli sfollati, a popolazione che sta allontanando, che sta lasciando le linee del fronte proprio a causa dell'intensificarsi del conflitto. Noi là operiamo con il Ministero della Salute e stiamo intervenendo a cercare di supportare il Ministero della Salute anche a fronte di questa ulteriore emergenza nei campi profughi e all'interno degli ospedali di Marib.
Federica Ferraresi, l'emergenza umanitaria è, direi, per definizione apolitica o impolitica, ma ovviamente deriva ed è segnata dalle tensioni politiche, geopolitiche tra i diversi contendenti. Ecco, se vogliamo valutare almeno un primo impatto dell'ingresso alla Casa Bianca di Joe Biden, è quello legato alla decisione di cancellare la decisione presa da Donald Trump prima di lasciare il suo incarico di considerare terroristi le milizie Houthi, cosa che avrebbe creato, secondo il mondo umanitario, il rischio di non riuscire a distribuire l'assistenza umanitaria necessaria, alimentare, medicinale ed altro a quelle ampie, sono la maggioranza fette del territorio controllata appunto dagli Houthi, i ribelli sostenuti da Teheran. Da questo punto di vista, qual è la situazione? Si può parlare, Federica Ferraresi, di una distribuzione uniforme di queste necessità, di questi beni che vanno a sopperire a necessità primarie nello Yemen, o la geopolitica, diciamo così, fa figli e figliastri nello Yemen?
Allora, è una bella domanda. Questa frammentazione, il fatto che lo Yemen sia diviso in 2 paesi, no? Dove si parla di nord controllato dagli Houthi e di sud controllato dal governo, dalla coalizione del governo yemenita, frappone una serie di ostacoli, indipendentemente dalla designazione, no, degli Houthi come gruppo terroristico, una serie di ostacoli all'arrivo degli aiuti umanitari. ostacoli burocratici, perché a livello amministrativo è come lavorare in due paesi diversi, ostacoli legati al fatto che insomma noi operatori umanitari siamo visti un po', siamo vissuti un po' come degli strani, no? E quindi con grande sospetto, no? Che il nostro operato non sia solamente abbia un secondo fine, e oltre alle complicazioni legate al fatto che il paese è diviso in due, diviso da linee del fronte, che chiaramente noi non possiamo attraversare, no? Quindi dobbiamo inventarci strade alternative per raggiungere le popolazioni più deboli. Quindi probabilmente avrebbe ulteriormente aggravato la situazione, ma mi viene da dire che la situazione è già molto complessa, è già di per sé molto complessa e molto difficile.
Grazie a Federica Ferraresi, vice capo missione di Médecins Sans Frontières a Sanaa. Io vorrei continuare a parlare di questa battaglia che si prepara a Marib nello Yemen con Eleonora Ardamagni, per provare Ardamagni a capire esattamente perché, ecco, si parla di Marib come di una battaglia campale dal punto di vista strategico, militare, anche economico, ma io aggiungerei diplomatico. Qui, diciamo, aggiungo una seconda parte della domanda. Noi possiamo considerare l'attacco in corso a Marib da parte degli Houthi come una risposta, e quindi a questo punto una risposta negativa alle aperture che arrivano da Washington, Ardamagni?
Marib potrebbe davvero essere la battaglia che fa cambiare le sorti di un conflitto che è rimasto statico di fatto per oltre 6 anni, nel senso che questo è l'ultimo bastione del governo riconosciuto dalla comunità internazionale, è il luogo dove ciò che rimane dell'esercito yemenita si è rilocato. Oltretutto questo territorio, questo governatorato che è rimasto al riparo dai combattimenti finora, ed è per questa ragione che gli sfollati interni sono convogliati in questa zona, è anche molto ricco di petrolio e anche di giacimenti di gas, e quindi questi proventi permettono in larga parte al governo quella minima, non soltanto sussistenza economica, ma anche l'ultima maschera, no, di legittimità proprio che questo governo ormai estremamente indebolito può far valere. Quindi una battaglia che potrebbe davvero, se gli Houthi dovessero prevalere, cambiare gli equilibri di forza sul campo. In realtà è una battaglia che si prepara a intermittenza da mesi, quindi non credo che sia strettamente legata a questa risposta degli Houthi alle mosse di Biden. Tutte le volte però che da un lato si spinge verso un processo negoziale, si intravede la possibilità di un accordo per un cessato il fuoco, chi è sul campo, chi prevale sul campo, cerca di portarsi avanti col lavoro, purtroppo, con le armi, e quindi tentare poi di negoziare da una posizione di forza un eventuale cessato il fuoco. Ricordo, se ho ancora un minuto, che ci fu un'altra battaglia che poteva davvero essere strategica e che venne sventata grazie all'impegno dell'Unione Europea e delle Nazioni Unite, fu quella per Hodeida, la città porto sul Mar Rosso, era il 2018. Qui gli emiratini alla guida delle milizie yemenite si preparavano a attaccare la città per riprenderla. Ancora oggi Hodeida è controllata dagli Houthi, da cui entrano circa l'80% degli aiuti umanitari in Yemen. L'accordo di Stoccolma che le Nazioni Unite riuscirono a negoziare nel tardo 2018 tra Houthi e il governo riconosciuto permise il blocco, lo stop di questa escalation, però cristallizzò la situazione. In questo momento la diplomazia anche lì è bloccata e anzi c'è un ritorno alla violenza. Quindi ogni accordo locale deve avere uno sbocco, deve avere una visione che sia nazionale, anche se purtroppo lo Yemen è sempre più un insieme di microstati. legati l'uno dall'altro.
Grazie davvero a Eleonora Ardemagni, e gli Stati Uniti stanno seguendo con grande attenzione anche quello che sta accadendo a Marib, e come si evince anche da un frammento audio che adesso ascoltiamo. La voce è Tim Lenderkin, un veterano del Dipartimento di Stato e della diplomazia statunitense nel Golfo, che Biden ha voluto come inviato speciale degli Stati Uniti nello Yemen. Ascoltiamolo.
The move on Marib is not a new development. It's something that the Houthis have been eyeing intermittently over the last couple of years, but it's clear that they're making a push. We do have ways of getting messages to the Houthis, and we are using those channels very aggressively as we're engaging, as I mentioned, in person with the leaderships of the key countries involved.
Ecco, la voce che stiamo ascoltando, appunto quella di Tim Lenderkin, inviato speciale USA dello Yemen, che lo fa sapere, conferma la mossa su Marib, non è uno sviluppo nuovo della situazione, come ci spiegava bene Eleonora Ardemagni, ma è chiaro che ora gli Houthi stanno spingendo in avanti, stanno accelerando. Dice Lenderkin anche che gli Stati Uniti hanno tentato di far arrivare messaggi agli Houthi e stanno sfruttando al massimo quei canali, così come, dice, stiamo tenendo relazioni con i leader dei paesi chiave coinvolti. Tra i paesi chiave coinvolti, ovviamente, oltre all'Arabia Saudita, c'è l'Iran, perché Teheran è il grande sostenitore dei ribelli Houthi. Per capire allora se è possibile anche un incontro su questo dossier tra Stati Uniti e Repubblica Islamica, abbiamo chiamato Alberto Zanconato, giornalista ANSA, veterano a Teheran, ci ha passato almeno un decennio, e anche autore dell'unica biografia italiana dedicata all'Ayatollah Ruhollah Khomeini, rivoluzionario, Castelvecchi 2018. Alberto Zanconato, bentornato qui tra noi a Radio Tremondo.
Grazie, buongiorno a voi.
Allora, è difficile pensare a una soluzione politica del conflitto yemenita senza un accordo formale, informale, davanti agli schermi dei televisori o dietro con Teheran. Sappiamo anche, Zanconato, che Biden, a differenza di Obama, nella sua visione del confronto con Teheran, di un negoziato sul nucleare, intende portare anche altri dossier, primo fra questi proprio il ruolo che attraverso diverse milizie Teheran gioca e svolge nella regione medio orientale. È un tema su cui magari non subito Teheran e Washington possono discutere, secondo te?
Credo proprio di sì, perché i dissidi che ci sono fra Stati Uniti e Iran sono dissidi molto profondi. La questione nucleare riguarda solo uno di questi aspetti, e poi ci sono i problemi contingenti, quelli di prigionieri americani o italo o iraniano americani detenuti in Iran, su cui si sta già trattando, e Biden ha fatto sapere fin dalla sua campagna elettorale che voleva tornare all'accordo sul nucleare con l'Iran, però ampliandolo, e quindi parlando anche appunto di questa penetrazione militare nella regione dell'Iran e del programma missilistico iraniano. Ricordiamo, fra l'altro, per rimanere al tema dello Yemen, che l'agenzia ufficiale degli Houthi ha detto che negli attacchi all'Arabia Saudita delle ultime ore è stato usato anche un missile balistico Zulfikar, che è un missile balistico iraniano. Quindi sicuramente questi sono tutti argomenti che devono rientrare in una trattativa tra Iran e Stati Uniti che sia più complessa. E non solo, ma Biden, l'amministrazione Biden ha fatto anche capire che vorrebbe fare rientrare in queste trattative altri soggetti, altri attori della regione, prima di tutti l'Arabia Saudita, che è il grande rivale dell'Iran nella regione.
Zanconato, i segnali che arrivano da Teheran per ora però non sono positivi. Proprio oggi alcune testate statunitensi, Wall Street Journal in primis, aprivano sulla risposta data a Teheran, forse la risposta provvisoria, ce lo spiegherai meglio tu, all'offerta arrivata poi alla fine abbastanza esplicitamente da parte dell'amministrazione Biden a metà febbraio di tornare a parlare dell'accordo sul nucleare. Alberto Zanconato.
Sì, è stata una risposta ufficiale, diciamo, e la risposta alla proposta fatta con la mediazione degli europei di avere una trattativa, riaprire un negoziato o quantomeno avere un incontro tra gli ex dell'accordo sul nucleare del 2015, e dico ex perché gli Stati Uniti appunto non sono più firmatari, essendo usciti nel 2018 per la decisione di Donald Trump. Quindi questo è quello che l'Iran afferma. Gli Stati Uniti ora vogliono tornare a trattare, vogliono avere questa riunione, ma non fanno più parte di quel trattato. Quindi per poter tornare a farne parte devono togliere tutte le sanzioni che Trump ha reintrodotto con l'uscita da questo accordo nel 2018. Ma dall'altra parte invece gli Stati Uniti dicono di essere pronti a tornare alle trattative, ma prima l'Iran deve tornare indietro rispetto a tutte le decisioni prese a partire dal 2019, cioè una ripresa di varie attività nucleari che erano proibite dall'accordo del 2015, ma l'Iran dice di avere appunto risposto in questo modo all'uscita degli Stati Uniti. E qui c'è una forte critica anche agli europei. L'Iran dice che gli europei non ci hanno sostenuto rispettando le clausole, i loro impegni dell'accordo 2015, cioè aiutando la nostra economia a far fronte a queste sanzioni americane. Quindi c'è una forte
distinta. Se capisco bene, quindi diciamo che la mossa di Teheran, il rifiuto per il momento, come dire, ha una valenza più tattica che strategica, rimandare la palla nell'altro campo e aspettare delle mosse da parte di Washington. Ti posso chiedere se questo basta a tenere insieme, unito l'establishment iraniano, che so essere particolarmente diviso sulla questione, tanto più in una stagione elettorale importante, visto che da qui a poco la Repubblica Islamica avrà anche un nuovo presidente che potrebbe portare anche al definitivo, come dire, definitivo, nulla è definitivo, ma consolidamento del potere dei conservatori sul potere politico.
Ma ci sono varie voci che si sentono, come dici, come hai ricordato tu, a Teheran, i fondamentalisti, il governo di Rouhani che ha fortemente voluto questo, l'accordo del 2015, che è stato fortemente criticato per questo dal Parlamento, oggi a maggioranza conservatrice. Però io credo che in questo momento, mentre si giocano i destini di un paese che la cui economia sta soffrendo molto pesantemente per le sanzioni americane, e questo porta anche a dei rischi politici per la tenuta dello stesso sistema, io credo che le divisioni si ricompattano, ci sarà un superamento di queste divisioni per il momento e per cercare di risolvere i problemi appunto con gli Stati Uniti a piccoli passi, appunto non con proclami ufficiali, con decisioni ufficiali alla luce del sole, ma io credo che le trattative in questi giorni, in queste settimane stiano continuando.
Grazie, grazie davvero Alberto Zanconato, grazie a Eleonora Ardemagni. È arrivato per noi a questo punto il momento di passare la linea ai colleghi, amici di Radio Trescenze, che stanno preparando quella che è sicuramente la puntata più difficile della storia della trasmissione, la prima senza Rossella Panarese, che è stata la persona che ha inventato, che ha, lo so, ispirato fino all'ultimo momento questo programma. E allora, insomma, passando la linea, vorrei anche passare un abbraccio virtuale non solo a chi fa Radio Trescenza, ma ai tanti ospiti che passano la trasmissione e agli ascoltatori. Sono tantissimi messaggi che continuano ad arrivare e che ricordano Rossella. E alla fine poi la trasmissione diventa col tempo anche una sorta di piccola comunità, una comunità, quindi l'abbraccio va a tutta la comunità di Radio Trescenza, che in questi anni è diventata anche una sorta di famiglia allargata per Rossella Panarese. E quindi agli uni e agli altri buon lavoro e buon ascolto su Radio 3.